Rieccoci ad una nuova puntata di Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. Questa è la seconda parte del caso dedicato a Luca Varani e ai nostri casi umani Manuel Foffo e Marco Prato. Ci siamo salutati settimana scorsa un pochino avviliti e spero che nel frattempo vi sia passato, ma siamo nuovamente qui pronti ad una nuova dose di avvilimento, diciamo, settimanale. Quindi niente preamboli e riprendiamo quasi subito da dove ci siamo lasciati. Bando alle ciance e sigla! Ci siamo lasciati settimana scorsa con Marco Emanuele nell'appartamento di via Igino Giordani 2, nel quartiere Collatino, nella periferia di Roma Est. I nostri antieroi sono chiusi da giorni nell'appartamento di Emanuele, anzi sono chiusi, diciamo, in un'altra dimensione. Una dimensione in cui il tempo perde il suo senso e una dimensione in cui esistono soltanto loro due. Parlano tanto, consumano più di 1500 euro di cocaina e non si sa quanto alcol. Non dormono e non mangiano. I due, che erano sconosciuti fino a poco prima, si raccontano le loro vite, le loro paure, le loro delusioni, i loro dolori. Scivolano in territori spaventosi e piano piano, nella casa sempre più sporca e buia, prende forma l'idea più inconfessabile: fare del male. È la sera del 4 marzo e Giuseppe e Silvia Varani sono preoccupati perché il figlio non è rincasato. Era scomparso nel nulla e Luca era solito avvisare la madre se non rincasava per cena. Però attendono l'indomani e il giorno dopo Giuseppe chiama Marta Gaia, la fidanzata di Luca, chiede se avessero litigato. In realtà anche Marta Gaia, che non lo sentiva anche lei dal 4 mattina, voleva fare la stessa domanda a Giuseppe e entrambi si dicono di no. Nessuno di loro aveva litigato con Luca. Questo perché ogni tanto, come vi raccontavo, Luca faceva così. Spariva un po' come se fosse una forma di protesta. Staccava i contatti, faceva perdere le proprie tracce senza dare spiegazioni. Una cosa ovviamente odiosa, non fatelo mai. Allora il padre chiama in carrozzeria, ma il titolare della carrozzeria gli dice che il giorno prima Luca non si era presentato a lavoro perché aveva mal di pancia. Però non era vero, cioè Giuseppe sa che Luca quando è uscito di casa stava bene e a quel punto è chiaro che c'è qualcosa che non va. E quindi va a porgere denuncia di scomparsa. Ma in caserma gli dicono di aspettare ancora un po' prima di allarmarsi perché Luca è maggiorenne e in quanto maggiorenne aveva il diritto di allontanarsi di sua spontanea volontà. In realtà a quell'ora noi sappiamo già, secondo le ricostruzioni, che Marco era già morto, ma la sua famiglia lo scoprirà soltanto il giorno dopo ancora, quindi domenica 6 marzo. Ma torniamo al 4 marzo, quando alle 7 del mattino Manuel e Marco tornano a casa dalla loro caccia a mani vuote, senza aver trovato una potenziale vittima. Purtroppo a Marco viene in mente appunto Luca, quel ragazzo bello, giovane e sempre senza soldi. Un ragazzo che a detta di Marco, per soldi, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Quella mattina Luca quindi, anziché andare in officina, accetta e li raggiunge. In officina lui prendeva 150 euro a settimana e in un paio di ore avrebbe guadagnato la stessa cifra. Manuel riporta che all'arrivo di Luca, Manuel e Marco si sono guardati ed è come se fosse, come se qualcosa avesse fatto click, come se ci fosse stato un tacito accordo e tutto aveva acquisito un senso. Iniziano drogandosi insieme, quindi iniziano appunto a fare uso di cocaina insieme. Marco e Manuel erano già seminudi e anche Luca si denuda. E iniziano anche a fare alcune pratiche sessuali. Gli viene offerto un cocktail e come ormai potete immaginare, nel bicchiere non c'era soltanto la bevanda alcolica. Marco all'interno ha versato dell'Alcover, che è un farmaco che normalmente si usa per il trattamento della dipendenza da alcol. Marco dirà poi di averlo fatto per stordirlo, ma solo per attuare la fantasia dello stupro, perché altrimenti Luca non si sarebbe mai fatto fare determinate cose. Ma solo dopo qualche minuto dall'assunzione di questa bevanda, tra virgolette, Luca si sente male e corre in bagno a vomitare ed entra in una specie di coma etilico. Manuel e Marco raggiungono Luca in bagno ed è lì, in quel momento, che inizia la mattanza. Manuel dichiarerà che Marco abbia proprio detto a Luca: abbiamo deciso che devi morire, e che da lì loro sono scattati con questa furia atroce. Ovviamente Marco nega. I racconti di Manuel e Marco si confondono e si mischiano e continuano a darsi la colpa a vicenda su chi abbia iniziato e su chi abbia dato il via. Chi ha incitato chi, non sanno se è stato tutto frutto della loro mente e non hanno la cronologia di quello che è accaduto e ricordano soltanto dei flash. Io, prima di entrare nei dettagli, voglio soltanto chiedervi: com'è possibile che i vicini non abbiano sentito niente? Chi si è occupato dell'insonorizzazione di quell'appartamento? Perché i vicini veramente non hanno sentito niente. E vi ricordo che al piano di sotto c'era anche la madre di Manuel. E anche lei non ha sentito niente, dice. Comunque non entrerò troppo nei dettagli, ma se siete molto sensibili, saltate avanti di 15 secondi. Luca viene colpito ripetutamente con il martello, e gli verranno rotte le mani, così da non potersi difendere, i denti, gli verranno causate con un coltello più di 100 ferite, sia profonde che superficiali, ma Luca verrà finito da una coltellata al cuore. In realtà l'autopsia confermerà che Luca, dopo ore di agonia, sia morto dissanguato. Manuel dichiarerà che tutto l'atto sia durato più di 2 ore e che Luca sia rimasto vigile fino alla fine, che ha percepito tutto e che lui era attaccato alla vita. Marco continuerà a ribadire che lui non era nella stanza e che abbia fatto tutto da solo Manuel, e dichiara di aver passato tutto il tempo in soggiorno perché gli dava fastidio. Si dichiara uno spettatore inerme, che mi sembra assurdo, perché se tu fossi stato veramente lì senza far parte della cosa, perché non hai chiamato i carabinieri, il 112, il 118, cos'è che si chiamava nel 2016? Perché non hai aiutato Luca? Hai atteso lì per 2 ore, non un minuto, 2 ore, senza neanche cercare di fermare Manuel? Io non so cosa sia peggio, ma soprattutto non so cosa credere, perché mi sembra veramente assurdo. Manuel invece continua a ribadire che abbiano fatto tutto insieme con coltello e martello. E la verità poi è che sulle armi sono state trovate le impronte di entrambi. Dopo aver ucciso Luca, i due crollano. Manuel dice che prima di dormire abbiano anche avuto un rapporto sessuale, Marco e Manuel. Marco lo nega. Mi sembra strano che lo ammetta Manuel, che di solito è reticente ad ammettere di aver fatto sesso con Marco, e Marco invece lo neghi. E dormiranno per un lasso di tempo non definito. Sarà Marco a svegliarsi per primo e, realizzando cosa hanno fatto, scoppia a piangere, e saranno appunto i suoi singhiozzi a svegliare Manuel. E Marco continua a ripetere che non meritano più di vivere entrambi. Però nel dubbio decidono anche di pulire tutto l'appartamento. Anzi, in realtà Manuel va giù a casa della madre a recuperare i detersivi, la madre pare che in quel momento non fosse in casa, e obbliga Marco a pulire perché Manuel odiava fare le pulizie. Quindi, secondo Marco, Marco non ha fatto niente e in più però ha pulito casa. C'è qualcosa che stona in tutta questa storia, cioè non è solo questo a stonare, ma non ha molto senso. Dopo aver pulito, tra parentesi, non molto bene, visto che poi quando entrano i carabinieri trovano un sacco di sangue, avvolgono Luca appunto in questo piumone e Marco a quel punto guarda Manuel e gli dichiara che per lui è arrivato il momento di morire. Per lui Marco non sta minacciando Manuel. Manuel, per cercare di dissuaderlo, gli propone di andare a bere un calice di vino al bar, perché ormai sono le 21 circa. Prima di andare al bar, buttano gli abiti di Luca e il cellulare di Luca in un cassonetto. Forse inizialmente hanno pensato di poterla fare franca, non so come, però perché buttare via le cose di Luca? E vanno a bere qualcosa. Il barista che li ha serviti poi ha dichiarato che sembravano assolutamente due persone normali, che erano tranquillissimi. Al bar parlano di quanto è accaduto e Marco continua a ribadire di volersi suicidare, anzi che meritano entrambi di morire e che Manuel lo deve aiutare. Allora a quel punto tornano a casa e recuperano delle ricette per il Minias che Manuel aveva già in casa. Ma sono senza soldi, quindi vanno al ristorante di Walter e dalla cassa sottraggono dei soldi. E in più, per non farsi mancare nulla, rubano anche una bottiglia di Amaro del Capo dal frigorifero. Iniziano poi a girare appunto diverse farmacie per comprare questo Minias. Vanno in diverse farmacie perché non puoi comprare più scatole, a quanto pare, nello stesso posto. Le ricette erano scadute e i due hanno addirittura contraffatto le ricette a penna e grazie a queste ricette contraffatte riescono a prendere 5 scatole di Minias. Info random, il Minias è tipo un sedativo, fa parte delle mie amatissime e facilissime da pronunciare benzodiazepine. Serve per la cura comunque dell'insonnia, ma voi non provatelo a casa. A quel punto decidono di bere un'ultima cosa insieme e poi Marco si dichiara pronto. Pronto ad andare perché non ce la fa più. Manuel accetta, però gli chiede di poterlo accompagnare. Ma Marco non vuole e qui cozza con quello che vi ho detto all'inizio perché da alcune fonti dice l'ho lasciato in albergo a morire. Mentre in realtà da quest'altra ricostruzione che ho trovato dice che poi in realtà Marco non si fa accompagnare perché erano in giro con la macchina di Marco che in realtà era intestata a Ledo, il padre, e lui non vuole lasciare la macchina a Manuel perché ha paura che Manuel la utilizzi per occultare il cadavere di Luca e quindi Marco non vuole che Ledo vada nei guai per colpa di questo fatto. Articolato da pensare dopo 5 giorni di cocaina, vino, alcol, sono confusa io nel dirlo, però non so se mi avete seguito, il senso è non voleva che Manuel usasse la sua auto. I due si salutano, Manuel torna a casa a piedi e Marco gli dice spero di non vederti mai più e va appunto in hotel con l'intento di togliersi la vita. E qui ci ricongiungiamo all'inizio. L'inizio della puntata precedente, quindi quando Manuel, tornato a casa, poi va al funerale dello zio, dice tutto al padre, il padre chiama l'avvocato, l'avvocato chiama i carabinieri arrestano Manuel dice che Marco è in un hotel a morire e i carabinieri recuperano Marco che in realtà non è in fin di vita e una volta fatta la lavanda gastrica e dimesso viene ascoltato anche Marco. E quando Marco viene ascoltato, da subito non mostra segni di pentimento, cosa che era anche stata riscontrata dalla psicologa in ospedale. Anzi, appunto Marco continua a ribadire di essere strano ai fatti, mentre nel frattempo nell'altra stanza Manuel sta già raccontando tutto durante il suo interrogatorio. Appunto lui conferma che hanno ucciso un ragazzo che neppure conoscevano bene, senza un vero perché. Non c'è stata una vendetta, non c'erano motivi economici, niente. Luca era stato attirato in trappola con la promessa di un po' di droga e 150 euro. Però pare che questi 150 euro nemmeno li avessero. E da qui si è pensato appunto alla premeditazione, perché se tu chiami una persona proponendogli di fare una cosa per dei soldi e poi tu i soldi non ce li hai, sai già che non glieli darai, no? Mentre invece in altre fonti in realtà è riportato che i soldi li avessero, per esempio quando Alex Tiburtina riceve i soldi per andare a comprare la vodka, dice proprio che all'interno del portafoglio di Manuel c'erano tantissimi soldi, però poi in realtà Manuel ruba dei soldi dalla cassa del ristorante. Vabbè, sono confusa. Fatto sta che Luca è stato attirato con l'inganno per una pratica sessuale standard, punto. Manuel, mentre è in carcere, continua a voler parlare, continua a volersi sfogare, continua a dichiarare di vergognarsi, ovviamente, grazie, di provare un forte senso di colpa, di non riuscire a capire cosa ha fatto, perché l'ha fatto, e dice anche che farebbe qualsiasi cosa per tornare indietro, e di sentirsi soprattutto manipolato da Marco. Marco, di contro, invece, mentre è in carcere, continua un po' a fare il VIP, continua a fare un po' il PR. Inizia a tenere lezioni di inglese, di francese per gli altri carcerati e arriva anche a confessare a un altro carcerato di aver partecipato e come al delitto, anzi dirà di aver iniziato e finito lui. Beh, questo non si sa se è solo per farsi bello. Durante le ricostruzioni Fofo ha evidenziato appunto questo grande risentimento provato verso il padre. Sentiva da parte sua grandi mancanze e disattenzioni e sentiva che preferisse il fratello Roberto a lui, e per questo lui covava un forte risentimento verso tutta la famiglia. Dirà appunto che il padre ha condizionato tutta la sua vita e si è intromesso in tutte le sue scelte, che lui ha iniziato a bere e a drogarsi per colpa del padre, perché ha dovuto cambiare personalità per adattarsi all'auto che il padre ha scelto di comprargli, perché il padre ha regalato il suo motorino, al quale lui era legatissimo, e quindi lui non aveva più questo bellissimo motorino che rendeva la sua vita bellissima. È rancoroso per la scelta di studi, è rancoroso perché in casa sua non si può avere la barba, perché non si usa, mentre tutti i suoi amici ce l'hanno, e tutti i suoi amici con la barba hanno fidanzate più belle, bellissime, e lui dichiara che tutto questo insieme di cose, tutte le scelte che il padre gli ha imposto, l'hanno portato al fallimento, che ha vissuto una vita non sua. In più aggiungerà anche di non aver punti di riferimento e di non aver nessuno con cui parlare, nemmeno con sua madre, che definisce una mezza psicopatica. È chiara questa sua grande frustrazione per via di ferite legate a rifiuti familiari che possono essere veri o percepiti. Lui si sentiva in costante conflitto con il padre, schiacciato, umiliato, e non era mai riuscito a reagire, non era mai riuscito ad affrontare questo padre. Probabilmente non l'aveva neanche mai verbalizzato, non aveva mai realizzato quanto stesse male per questo. E dirà poi che è stato Marco a incitarlo alla violenza, sfruttando appunto questo suo rancore, questo suo odio, e di avergli fatto salire tutta questa rabbia repressa. Con la sua retorica lo aveva manipolato. Lui sente che Marco ha giocato con le sue debolezze, lo ha aizzato contro suo padre. Lui poi racconta anche che a un certo punto, a caso, l'ultima notte, mentre erano in giro o comunque prima di uscire, Marco si è girato verso di lui e a caso appunto l'abbia guardato e gli abbia detto: ho capito che tu mi vuoi assoldare per uccidere tuo padre, quando Manuel non aveva mai detto o verbalizzato questa cosa. Però poi, una volta che Marco gliela dice, lui inizia a pensarci, a rifletterci, a cullarsi con questa fantasia. Venendo a Marco, invece, se Marco sessualmente è una parte passiva, è la parte passiva, mentalmente nel rapporto lui è la parte attiva, è dominante, e Manuel ne subisce l'autorità. Su Marco poi si scava e appunto vengono fuori le sue abitudini sessuali, delle quali vi ho anche già brevemente anticipato. Gli piacevano i ragazzi etero. E con la scusa di consumare cocaina insieme, spesso li portava a casa dopo le serate o comunque li invitava a casa sua, e pare che in quelle circostanze avesse l'abitudine appunto di drogare i loro cocktail utilizzando il GHB, che è un inibitore della volontà, meglio noto come droga dello stupro. In questo modo li rendeva inermi e accondiscendenti. E a quel punto li obbligava anche a guardare dei porno insieme, e a Marco piaceva immaginarsi nel ruolo della donna. E a quel punto poi, già che c'era, praticava un rapporto orale a questi ragazzi. In alcuni casi arrivava anche a minacciare i ragazzi, dicendo che se non fossero andati a casa sua la sera a
pippare,
li avrebbe fatti licenziare, oppure prometteva, grazie ai suoi agganci e alle sue conoscenze, cose in cambio, tipo lui conosceva molti locali e quindi magari se il ragazzo aveva una band gli diceva: ti prometto che ti farò suonare in questo locale famoso, e così via. Parlando poi con gli inquirenti e con gli psicologi, Marco dice di avere un grande vuoto affettivo per colpa della madre e di aver cercato di colmarlo con il sesso e con la droga. Quindi imputa a sua madre il suo deragliamento. E a me un po' fa pensare il fatto che Marco abbia fatto tutto, cioè che l'azione omicidiaria o la parte di grande eccesso sia avvenuta quando lui era vestito da donna, come se la sua fosse una seconda personalità. È come se lui assumesse nella sua parte femminile la colpa, il massimo della colpa, e che la scaricasse anche sulla figura della madre, che il travestimento fosse la sua forma di evasione più forte, più pura. E questo mi ricorda anche un po' il film Psycho di Hitchcock. Forse è un collegamento un po' estremo, però secondo me dei riferimenti li possiamo cogliere. Se a qualcun altro è venuto in mente Psycho, parliamone per favore. E chiudo la parentesi, però torniamo alla nostra storia, scusate. Quindi, alla fine dei conti, quello che è realmente accaduto è che né Manuel ha sconfitto il padre, né Marco ha fatto ricredere la madre, anzi, l'unica cosa che hanno fatto è stato annullare e annientare loro stessi, oltre che, tra parentesi, una terza persona innocente. E non si sono resi conto, non hanno capito cosa stessero facendo finché non si sono trovati realmente a farlo, e anche durante probabilmente non erano consapevoli di quello che stesse accadendo. È come se ci fosse stato un regista oscuro che ha preso il sopravvento sulle loro esistenze. Comunque, mentre sono in carcere, benché nello stesso carcere, Manuel e Marco non si vedono e non si sentono più. Le loro menti, se prima erano allineate e unite, lentamente si macerano nel risentimento l'uno verso l'altro, e continueranno sempre ad accusarsi a vicenda. Manuel dicendo di essere stato manipolato ancora, e Marco dicendo di essersi invaghito di Manuel e di averlo assecondato in una follia d'amore. Tra l'altro pare che Marco, mentre era in carcere, abbia cercato di commissionare a un altro detenuto il pestaggio di Manuel per 2000 euro. E che sempre a questo detenuto avesse confessato di aver partecipato, e come, all'omicidio di Luca. E tra l'altro lui anche in carcere tendeva a far leva sulle debolezze dei detenuti per assumere un ruolo dominante, tanto che infatti viene spostato in un altro carcere molto più rigido, molto più fiscale. Mentre sono in carcere, Manuel continua comunque a ricevere le visite del padre e del fratello, mentre Marco soltanto da parte del padre. Anche in questo caso la madre non si fa sentire, non si fa viva. Immagino sia difficile da accettare quello che è successo, però non mi fa veramente strano il pensiero che la madre, neanche davanti a questo, abbia provato in qualche modo a riavvicinarsi al figlio. Marco scriverà una lettera a sua madre dicendole: non ti preoccupare se non hai la forza di venire, io sono qua, ti aspetterò coi tuoi tempi. E veniamo al processo. Gli avvocati di Manuel Fofo hanno richiesto il rito abbreviato, mentre i legali di Prato hanno scelto di procedere con il rito ordinario. La procura ha contestato a entrambi le aggravanti di premeditazione, crudeltà e motivi abietti e futili. E io qua lo so che ormai siete tutti sul pezzo, quindi non vi devo spiegare più niente. Foffo sostanzialmente punta a una pena ridotta con il rito abbreviato, mentre Prato probabilmente puntava a un non luogo a procedere. E verranno quindi celebrati due processi. Il 21 febbraio 2017 Manuel viene condannato a 30 anni. Andreano aveva chiesto una perizia per far passare Manuel incapace di intendere, almeno parzialmente, ma il giudice lo dichiarerà capace di intendere e di volere e che aveva assunto droga e alcol in modo consapevole. Viene esclusa la premeditazione, ma almeno qui vengono riconosciute le aggravanti di crudeltà e i motivi abietti. Ed è per questo che non ha avuto riduzioni di pena. La Corte di Assise poi dirà che avevano reso Luca un oggetto in balia delle loro pulsioni, che avevano avuto come scopo quello di vivere un'esperienza oltre ogni limite, connessa ad un'elevata perversione sessuale. Vi leggo le parole del sostituto PG della Cassazione. Davanti a condotte criminali come questa oggetto del processo, è difficile credere che possano essere commesse da un umano. Il polimorfismo da cui è affetto Foffo né l'intossicazione cronica da alcol giustificano quanto accaduto. Varani era stato reso inerme, ma non era incosciente. Era capace di percepire le sofferenze che gli sono state imposte. In un'agonia di oltre 2 ore. Una morte lenta e atroce. Si è toccato l'abisso umano. Il processo di Marco a questo punto era attesissimo, però per via di uno sciopero dei penalisti viene rinviato per ben 2 volte e viene rifissato poi finalmente al 20 giugno sempre dello stesso anno, quindi del 2017. Ma anche quel giorno alla fine non ci fu alcun processo. 2 notti prima, Marco si è tolto la vita. Si era tolto la vita mettendo la testa in un sacchetto e utilizzando il suo piccolo camping gas che utilizzava per farsi il caffè. Accanto a lui viene trovato un foglio con scritto un piccolo messaggio d'addio che voglio leggervi. Il suicidio non è un atto di coraggio né di codardia. Il suicidio è una malattia dalla quale non sempre si guarisce. Non ha connotazioni etiche, non è una scappatoia o un gesto egoistico. La pressione mediatica è insopportabile. Le menzogne su quella notte e sul mio conto sono insopportabili. Questa vita mi è insopportabile. Perdonatemi. E seguiva un post scriptum. Assicuratevi che quando mio padre sarà avvertito ci sarà con lui un medico o la sorella di mia madre, ex primario in pensione, tra parentesi. Quindi il reato fu dichiarato estinto per sopravvenuta morte dell'imputato. E molti hanno detto che in questo modo Marco abbia cercato un'uscita di scena degna di una diva, ricalcando in qualche modo la morte di Dalida, che quando si suicidò lasciò anche lei un biglietto con delle parole simili, con scritto appunto «Questa vita mi è insopportabile». Per altri è stato un attacco alla macchina della giustizia. In questo modo Marco ha impedito il processo e ha preso il controllo della situazione scrivendo lui il suo finale. Ed è così che questa storia si chiude. E si chiude forse nel modo più amaro. Che dire? Un lungo respiro e cerco di mettere insieme le idee. Quello che è stato fatto a Luca è di una brutalità e di una violenza davvero selvaggia e senza senso. Penso ai genitori, alla loro sofferenza e anche a Marta Gaia. Ma oltre alla loro sofferenza, penso alla fine anche allo smarrimento che devono aver provato una volta scoperta la seconda vita di Luca, che poi è l'unica cosa che lo lega ai suoi aguzzini. A me sinceramente che lui facesse o meno le marchette non interessa, è solo funzionale perché è quello che ci spiega e dà un senso alla sua presenza in quell'appartamento, altrimenti Luca non avrebbe assolutamente avuto modo di conoscere e entrare in relazione con Foffo e Prato. Erano 2 mondi lontanissimi l'uno dall'altro. 2 parti diverse della città, 2, se vogliamo dire, anche classi sociali completamente diverse, 3 vite diverse e soprattutto 3 età diverse. Possiamo dire, alla fine banalizzando, che Alla fine l'unica cosa che li accomuna è il fatto di avere tutti e tre delle doppie vite. Una cosa che ho notato recuperando le fonti, soprattutto mettendo insieme poi il materiale per Instagram, è che Manuel era davvero un ragazzo chiuso, cioè sembrava quasi che si volesse nascondere. Per esempio, su di lui ho fatto veramente fatica a trovare foto, mentre invece di Marco online si trovano una quantità esorbitanti di foto, di materiale. Ho avuto veramente l'imbarazzo della scelta. E tra l'altro, vabbè, ci sono delle foto anche di lui con Flavia Vento in cui limonano duro sul cofano di una macchina, su red carpet vari, a eventi mondani vari. Appunto, Marco era una persona nota, soprattutto a Roma e soprattutto nel suo ambiente. E quando sono stati resi noti questi fatti, che ovviamente hanno avuto subito eco dal giorno dopo, tantissimi ragazzi sono rimasti scioccati, perché vista anche la randomicità dell'omicidio, si sono sentiti tutti delle potenziali vittime. Ma adesso pensate un attimo a Tiziano, Alex o Danilo, che sono stati davvero in quella casa, come possono aver vissuto poi i giorni dopo? O anche adesso, io penso che sarei traumatizzata a vita, e probabilmente anche loro lo sono. Dicono che Marco fosse prigioniero ormai da mesi di un vortice distruttivo a causa appunto dei suoi problemi personali e legati anche all'uso eccessivo di droghe mischiate a psicofarmaci che lui assumeva perché aveva una sindrome depressiva e che purtroppo abbia trovato un fragile compare e che questo compare si sia fatto trascinare in questo turbine. Manuel sicuramente è una persona fragile, non ha un carattere forte e quindi le sue capacità critiche, che sono state rese anche ridotte dall'uso spasmodico di cocaina, gli ha permesso di essere trascinato in questo vortice. Penso che la rabbia e il male di vivere di Marco forse siano il movente, che è un non movente. Emanuel probabilmente ha ucciso per noia, per uscire dal torpore e dall'apatia, per provare un'emozione. Un'emozione che tra l'altro forse sperava e si aspettava che fosse piacevole. Perché durante le sue confessioni, durante un interrogatorio, lui dice proprio di non aver provato piacere durante l'omicidio. E quindi lo dice come se fosse rimasto deluso. Quindi, cioè, suppone che ci fosse un'aspettativa, che quell'azione gli avrebbe appunto procurato un'emozione, ma non un'emozione qualsiasi, il piacere. Comunque è veramente difficile, almeno per me, avere un'opinione in merito, perché da una parte penso appunto che il male di vivere di Marco abbia contaminato entrambi e che Manuel fosse un debole e che questa sua debolezza ha permesso a Marco di trasferire le sue paranoie e le sue debolezze su di lui. Questa condivisione così estrema gli ha permesso anche di far uscire e condividere i loro mostri più oscuri, il lato più oscuro che tutti abbiamo, che però per società, educazione, per contesto, teniamo tutti nascosto dentro, non lo condividiamo con nessuno. E probabilmente anche l'uso di droga, così tanta droga, ha fatto il suo. Mi viene anche da pensare che nella disperazione più amara forse abbiano voluto far sentire a Luca quello che provavano loro, il loro dolore, la loro umiliazione, la loro frustrazione. E questo ha portato a questo crimine così disperato, brutale. E a proposito di sessualità non risolta, trovo veramente assurdo che Manuel si preoccupasse quasi più di non passare per omosessuale piuttosto che assassino, sia lui che la famiglia. C'è una frase di Walter Fofo che è abbastanza lampante. Dopo il fatto, lui dice: a noi Fofo non piacciono i gay, ci piacciono le donne vere e mio figlio non è da meno. Cioè, neanche nonostante tutto quello che è successo, riesci comunque a realizzare o accettare che tuo figlio possa avere un'idea diversa dalla tua. E probabilmente Manuel davvero aveva un'omosessualità latente. Ed è per questo che probabilmente non si accettava. Ed è per questo che provava anche tutto questo odio e sentiva di essere incompreso nella sua famiglia, dalla sua famiglia, dove ribadire di essere etero è fondamentale. Quindi non lo so, io se devo pensare a quale delle due versioni credere di più, forse mi è sembrata più sincera quella di Manuel, anche se non essendoci stato il processo di Marco non sapremo mai al 100% forse la verità. E sì, penso che realmente Marco avesse questa capacità manipolatoria e seduttiva molto forte e che una personalità più debole, come appunto quella di Manuel, ne abbia risentito, si sia fatto controllare e guidare. Tanti, tanti, le persone che sono passate da quella casa e che sono sopravvissute per raccontarlo, dicono proprio che, cioè descrivono proprio il comportamento sottomesso di Manuel, lo descrivono come uno zombie, come passivo, mentre invece Marco viene sempre descritto come molto più attivo, quasi come se fosse il regista della situazione. Quindi sì, cioè, se io devo pensare alle due versioni, mi sento di credere un po' di più a quella di Manuel. Comunque, l'unica cosa su cui alla fine tutti possiamo concordare è che quello che è successo è orribile e non c'è giustificazione, nonostante tutti i loro demoni interiori e nonostante l'uso di droga, nonostante tutto, è inaccettabile. Concludo con una piccola nota positiva. Vi ho già parlato del professor Toffoli, che era appunto l'insegnante della scuola serale che aveva frequentato Luca. Lui poi in seguito ha raccontato che dopo la morte di Luca, una sua ex compagna siriana, che anche lei aveva abbandonato gli studi, in ricordo di Luca si è riscritta e ha preso il diploma anche per lui. Una lacrimuccia. Oggi un sacco di lacrime. Ed eccomi finalmente alla fine. Emotivamente questo caso mi ha distrutta, mi ha turbata più di quanto mi aspettassi. Forse perché Manuel e Marco alla fine sono praticamente miei coetanei e le loro storie, anche se sono diversissime dalla mia storia, mi hanno fatto male. Forse più male perché ho percepito o probabilmente anche condivido un po' quel sentirsi alla deriva, l'essere confusi, non riuscire ad accettarsi, quel bisogno di capire chi siamo e che direzione prendere. È un disagio che percepisco tanto e mi ha fatto male. Non credo che mi troverò mai in quelle dinamiche, anche perché io non salterò mai un pasto e sono della scuola di vita di fare tappo e fondo sempre, però mi ha turbato più di quanto mi aspettassi. Per preparare questo caso, oltre ad aver letto un numero infinito di articoli e visto tante interviste, ho letto soprattutto un libro di cui vi ho parlato già all'inizio, che è La città dei vivi di Nicola La Gioia. Nicola tra l'altro ha vinto nel 2015 il premio Strega con il libro La ferocia. Non l'ho ancora letto però, visto che mi è piaciuto moltissimo La città dei vivi, penso che leggerò anche La ferocia. Vi farò sapere com'è. La città dei vivi, oltre a ricostruire ovviamente i fatti legati all'omicidio di Luca, e ovviamente sono descritti in maniera molto più approfondita rispetto a quanto possa aver fatto io in due puntate. Il libro è molto bello anche proprio per il contesto romano, per le pennellate romantiche di questa romantica decadenza della città, che onestamente io da turista non avevo mai percepito così a fondo. E in più lui si interroga sul male e quanto alla fine il male sia vicino a noi e su quanto normalmente si abbia paura di essere vittime, però lui accende un faro su cosa accade quando siamo noi a sorpassare il limite e da vittime diventiamo aguzzini. Quindi assolutamente un libro che consiglio. E Linda, anche tu, nonostante ti abbia raccontato più o meno le vicende, ti consiglio di continuare a leggere il libro perché ne vale assolutamente la pena. Prima di salutarvi vi lascio come al solito un paio di domande, ovvero a quale versione credete, quindi se credete di più a Manuel o a Marco, e se secondo voi davvero Marco ha sedotto Foffo. Quindi iscrivetemi su casiumani.podcast su Instagram, oppure in alternativa potete rispondere al sondaggio che lascerò qui sotto su Spotify. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo settimana prossima con un nuovo caso umano che ormai in realtà vi ho spoilerato. Ciao!